Allora, buonasera a tutti. Prima di delineare a larghe maglie qual è la grande strategia russa nel Mediterraneo, nell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, vorrei un attimino chiarire bene quali sono i fattori che hanno spinto Mosca a operare gradualmente una vera e propria inversione di marcia nella politica estera, ovviamente non solo nell'area mediterranea, ma su tutto lo scacchiere internazionale, funzionale anche ad un nuovo confronto con l'Occidente. Ecco, parte degli studiosi di geopolitica segnano l'inizio di questo nuovo percorso russo nel mondo, dal 2013, data importante di accordo tra USA e Russia per la distruzione delle armi chimiche in Siria. Altri ancora invece protendono più a datare questo inizio con l'annessione della Crimea alla Russia, quindi siamo nel 2014, ma questo poco conta. Quello che invece è importante, il punto di partenza quindi del mio intervento, è sottolineare che certamente nel corso degli anni 90, anni 2000, quindi terminata la Guerra Fredda, sciolto il patto di Varsavia, caduta l'Unione Sovietica, la Russia post-sovietica sostanzialmente si era allineata su una politica di non coinvolgimento, di disengagement, sia negli affari del Medio Oriente, ma anche in generale. Ovviamente questo era anche dovuto perché in quel momento la Russia, allora guidata da Boris Yeltsin, stava attraversando una difficile fase di transizione interna, che non consentiva certamente a questo paese di porsi come player attivo sullo scacchiere internazionale. Tuttavia, sicuramente il quadro internazionale, come già ha detto bene l'ambasciatore, si modifica radicalmente nel periodo post-guerra fredda. Non è più caratterizzato da un blocco bipolare, da un confronto bipolare, ma sullo scacchiere mondiale si presentano più attori geopolitici. Quindi entriamo appunto in una fase di multipolarismo. E questo ovviamente complica il quadro internazionale, lo complica notevolmente, lo abbiamo visto, si innescono già da quasi subito conflitti fratricidi a partire da quello dell'ex Jugoslavia, poi Iraq, Libia, Siria. Insomma, la crisi che ha investito la regione siro-irachena, unita insieme all'escalation del terrorismo internazionale e al progressivo disimpegno americano, fa sì che Mosca, appunto, riesca con più facilità a imporsi sullo scenario internazionale. Ovviamente, nel frattempo, anche all'interno del paese c'è stato un cambiamento di leadership. Nel 2000 arriva Putin al potere, che comunque, rispetto alla precedente gestione yeltsiniana, dà stabilità, prosperità a quel paese e soprattutto pone la Russia sullo scacchiere internazionale come un player attivo, quindi ridà prestigio internazionale a quel paese. Ovviamente un altro fattore per cui la Russia non intende uscire da quello che è il grande gioco del Mediterraneo sta anche nella Cina. La presenza della Cina, di cui dirò ben poco perché l'ambasciatore ne ha ampiamente parlato, ma sicuramente con le sue vie della seta ha in mano il controllo di porti e di rotte commerciali importanti, e questo ovviamente per la Russia è un problema. E quindi deve stare, se vuole essere un player attivo in quell'area, deve stare dentro questo grande gioco. Un altro fattore importante è sicuramente la strategia NATO di accerchiamento della Russia. Con il progressivo processo di integrazione europea di molti paesi dell'Est Europa, quindi siamo negli anni 2000, insomma, si è accompagnato, insomma, ecco, questo processo di integrazione europea anche a un allargamento della sfera di influenza della NATO. Quasi tutti i paesi dell'Est Europa sono simultaneamente entrati a far parte dell'Alleanza Atlantica. Ovviamente mi riferisco ai paesi baltici, la Polonia, l'Ungheria, la Cechia, la Slovacchia e via dicendo. tutti i paesi che oggi fanno parte del Patto Atlantico. E questo cosa ha significato? Ha significato un certo espansionismo americano ai confini della Russia, con la collocazione di nuovi armamenti bellici, di nuove basi militari. Da ultimo, dai giornali l'avrete appreso, il trasferimento di truppe americane dalla Germania alla Polonia. Questo ovviamente per rafforzare il fianco orientale della NATO. Ovviamente dal punto di vista della Russia, perché qui io sto cercando di dare alla lezione un'interpretazione che deve essere vista e letta attraverso la lente della Russia. Quindi qual è la percezione della Russia di tutti questi fenomeni di cui ora vi sto raccontando a larghe maglie, vi sto appunto parlando a larghe maglie. Che cosa ha significato per la Russia questa strategia NATO di accerchiamento nei suoi confronti? Minare la capacità difensiva. Per la Russia minare la capacità difensiva non significa soltanto non essere in grado di controllare i propri confini statuali. La Russia avere una buona capacità difensiva significa anche avere buoni rapporti di vicinato con i paesi che confinano con lei, con questo paese. In termini geopolitici, molto banalmente, si tratta di affermare o sviluppare aree e zone di influenza. Questo significa per la Russia avere una buona capacità difensiva. D'altronde questa sindrome dell'accerchiamento la Russia ce l'ha storicamente, ancora dai tempi in cui era un impero zarista, quindi ancora prima di essere impero sovietico, e questa sindrome dell'accerchiamento se la trascina storicamente. E per lei comunque è un fattore che sicuramente l'ha spinta poi a essere presente o maggiormente presente sullo scacchiere mondiale. Personalmente io individuo l'avvio, l'inizio di questa crisi politica tra Mosca e l'Occidente a partire dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007, esacerbata poi dal vertice NATO di Bucarest che si era tenuto nell'aprile 2008, dove i vari capi di Stato e di Governo della NATO avevano promesso che presto anche l'Ucraina e la Georgia sarebbero diventati membri della NATO. A seguire poi il secondo conflitto russo-georgiano dell'agosto 2008, a seguire poi il fallito reset con gli USA che era stato avviato nel 2009. Bene, una crisi che poi ha conosciuto il suo culmine nel 2014 con l'acuirsi della crisi ucraina, che ha spinto poi Mosca a rivendicare l'annessione della penisola crimeana e se l'è poi annessa nel 2014. Ora, l'annessione della Crimea per i russi non ha soltanto significato la riparazione di un torto storico subito, ma l'annessione della Crimea per la Russia soprattutto indica chiaramente uno scopo geopolitico. E cioè non perdere un importante avamposto sul Mar Nero, rappresentato dalla flotta russa che era già presente a Sevastopoli, sin dai tempi dell'Unione Sovietica, anche per assicurare il collegamento al contingente russo di stanza in Siria. Il successivo intervento della Russia in Siria, e siamo nel settembre 2015, e qui sottolineo sollecitato dal governo di Damasco. Le due nazioni sono legate da un accordo bilaterale che è stato siglato nel 1980, che prevede in caso di richiesta la possibilità di assistenza militare reciproca. Ora, questo intervento della Russia in Libia si è motivato sostanzialmente per tre ragioni. La prima è per proteggere la sua storica alleanza con la Siria. La seconda ragione è per sconfiggere il terrorismo jihadista. Non dimentichiamo che più di 2.000 foreign fighter russi sono andati a combattere in Siria accanto all'ISIS, alle forze islamiste dell'ISIS. E poi non dimentichiamo anche che la Russia aveva già combattuto ben due guerre in casa propria, nel Caucaso settentrionale, contro lo jihadismo di matrice wahhabita. Quindi è un tema che per la Russia è particolarmente così, di attenzione, di sensibilità. E sicuramente l'altro motivo, il terzo, è difendere la sua presenza nei mari caldi. In questo caso, in particolare, difendere l'unico avamposto che in questo momento la Russia ha sulla sponda orientale, che è la base navale presso il porto di Tartus in Siria. Ora, a distanza di 5 anni, quindi dal momento in cui la Russia è entrata nel conflitto, 30 settembre 2015, possiamo dire che la Russia ha stravinto la partita strategica in Russia. L'ha stravinta, certamente facilitata dal progressivo disimpegno americano, ma la Russia ha bloccato l'obiettivo americano di far cadere il governo di Bashar al-Assad. Non solo, l'ha stravinta anche in casa, perché se noi andiamo a vedere lo scea che aveva la Russia in quel momento, in quegli anni 2014-2015, in particolare il presidente Putin era altissimo, parliamo di un consenso che andava oltre l'80%, che è un consenso che certamente di cui oggi Putin non gode assolutamente, anzi direi che quasi un po' in caduta. Comunque, questa ovviamente è un'altra vicenda. Ma che cosa ha significato vincere in Siria per la Russia? Beh, sostanzialmente ha significato uscire dal suo isolamento internazionale, per i fatti della crisi in Ucraina, per i fatti di Crimea, ma anche significato il fallimento del modello occidentale centro-unipolare nel mondo. Quindi questo credo che. Ora, io sono d'accordo su quello che diceva l'ambasciatore. Attenzione, quando parliamo di disimpegno americano, non vuol dire il ritiro totale e assoluto di questa potenza mondiale in quell'area. Tratta casomai forse di un alleggerimento, quantomeno di una modifica di strategia dell'America. Sicuramente oggi l'America, dopo aver pagato anche un costo alto in termini militari e umani di perdite in quell'area, sta rivedendo la sua strategia sul piano militare, puntando molto di più, per esempio, all'impiego di forze speciali, di supporto maggiore dell'intelligence e dei droni. E poi non dimentichiamo che questo disimpegno nasce sicuramente perché in questo momento l'America guarda l'Indo-Pacifico, guarda la Cina, guarda la Corea del Nord. E poi un altro fattore importante che si dice poco, ma per me invece è abbastanza rilevante, che è l'incremento della produzione domestica di petrolio. Cioè l'America in questi anni ha sviluppato molto il proprio petrolio interno attraverso quella che tutti voi conoscete, è la tecnica di estrazione del fracking. Quindi anche questo è un elemento che non è determinante, ma sicuramente ha in qualche modo inciso su questo disimpegno. Parliamo meglio di disinteresse dell'America nel Mediterraneo in particolare, non tanto nel Medio Oriente, ma nell'area mediterranea. E quindi noi vediamo una Russia che tutto sommato si è stabilizzata nel Mar Nero e nel Mediterraneo. Ovviamente la vicenda del Mar Nero e del Mediterraneo sono vicende connesse, non sono assolutamente disgiunte. Il Mar Nero è un punto fondamentale, strategico per la Russia, tant'è che dal 2015 ad oggi ha trasformato la penisola crimeana in una vera e propria fortezza militare. Nei porti di Sebastopoli, da dove appunto dicevo è sempre dislocata la flotta russa, si è proceduto ad un ammodernamento delle unità navali, sono state dislocate unità missilistiche da difesa all'avanguardia ed è stata tra l'altro rafforzata notevolmente la componente aerea. Quindi ripresa una certa egemonia nel Mar Nero, dovuta anche alla costruzione di importanti gasdotti. E faccio qui riferimento sicuramente al Turk Stream e al Blue Stream, che forniscono, tra l'altro il Blue Stream fornisce gas alla Turchia, Turk Stream ha due pipeline, una che va verso l'Europa e una che invece va anche questa in Turchia. Ebbene, gasdotti costruiti dalla compagnia russa Gazprom, specifico meglio, Blue Stream non solo dalla compagnia russa Gazprom, ma anche dalla compagnia italiana Eni, era una joint venture. E quindi, una volta rafforzata quindi la sua egemonia nel Mar Nero, la Russia ha puntato a rafforzare la sua presenza aeronavale nelle acque del Mediterraneo orientale, che ovviamente è un punto nevralgico per supportare pro le proprie operazioni militari in Siria. Mosca, dal 2015 ad oggi, ha implementato in Siria le sue infrastrutture difensive, sia attorno al porto di Tartus, dove c'è questa base navale russa. Non so se vi ricordate, hanno fatto vedere, hanno dato ampio spazio nel luglio del 2020 a una parata che c'era stata di navi da guerra e di caccia russi, di cacciabombardieri al porto di Tartus. Non so se ve la ricordate, questa grande parata che aveva ovviamente uno scopo propagandistico. E poi ha implementato anche le sue infrastrutture difensive presso la base aerea russa di Khmeimim. Khmeimim è una ex base aerea siriana che è situata a sud della città costiera di Latakia e che è stata concessa dai siriani ai russi all'inizio del loro intervento in Siria, ripeto, 30 settembre 2015, senza limiti di tempo e senza condizioni economiche di sorta. Non solo, attorno ad entrambe le due basi, quella navale di Tartus e quella aerea di Khmeimim, sono stati installati i principali sistemi missilistici di difesa, faccio riferimento agli S-400, che sono sistemi missilistici all'avanguardia, perché con questo è possibile lanciare razzi multipli che sono in grado di colpire sia aerei da combattimento sia missili basilistici. Sono i famosi S-400 che la Russia ha venduto anche alla Turchia, costituendo un vero e proprio paradosso. Perché? Perché sappiamo benissimo, l'ambasciatore lo ha molto sottolineato, che la Turchia e la Russia sono pater, ma sono rivali, pater rivali. In Siria non sono dalla stessa parte, in Libia non sono dalla stessa parte, nel Nagorno-Karabakh anche lì erano su fronti opposti, ma la Russia vende questi missili all'avanguardia alla Turchia, che tra l'altro è un paese che fa parte della NATO. Quindi c'è un vero e proprio paradosso in questa. Ma guardate, poi come vedremo, la logica molto spesso che prevale è più quella dell'interesse, del fare affari, del fare business, che una logica di coerenza nelle strategie. E questo non solo da parte della Russia, ma anche dalla parte della Turchia, che certamente non sta dimostrando di essere un paese. Io sono molto preoccupata, insomma, di come si sta muovendo la Turchia. Tra l'altro fa parte dell'Alleanza Atlantica, ma questione di ieri, avrete sentito, è stata proprio tra l'altro varata una legge che limita fortemente le organizzazioni internazionali interne, le ONG, per esempio, le organizzazioni non governative, che richiama un po' quello che fece la Russia nel 2013-2014 in casa propria. Comunque, ritornando a noi, tra l'altro nel 2017 la Russia e la Siria hanno, sulla questione della base navale di Tartus, hanno perfezionato un accordo che estende il controllo russo su quel territorio, dove ha ampia sovranità, per altri 49 anni, periodo di leasing di altri 49 anni. E questo significa per la Russia ospitare in quella base fino a 11 navi da guerra, incluse anche quelle a propulsione nucleare. Infine, la Russia ha installato un proprio contingente militare aereo presso l'aeroporto di Al-Khamisli. Al-Khamisli si trova nel nord-est della Siria, è un territorio che appartiene ancora adesso, in questo momento, ai curdi. Ma a seguito di un accordo che la Russia ha appunto siglato con le forze democratiche siriane, in questo momento la Russia ha posto anche in questo aeroporto di Al-Khamisli un proprio avamposto di tipo militare. Per quanto riguarda la grande strategia appunto della Russia nel Mediterraneo, diciamo, i paesi o le principali direttrici strategiche di Mosca quali sono? Beh, sostanzialmente abbiamo visto la Turchia, vissuta comunque come un partner e un rivale, poi Cipro, Grecia, Siria, Israele, Egitto e Libia. Questi sono i grandi paesi, i grandi partner su cui la Russia in questo momento sta puntando. Poi c'è tutta anche una partita che riguarda l'Africa, il nord dell'Africa, di cui dirò qualcosa però alla fine. Per quanto riguarda la grande strategia russa nel Mediterraneo. Ecco, qui dobbiamo chiarirci bene le idee, perché mentre i conflitti in Georgia e in Ucraina, conflitto russo-georgiano e conflitto russo-ucraino, dobbiamo leggerlo come una risposta reattiva alle mire espansionistiche della NATO, la strategia russa nel Mediterraneo e nel Medio Oriente dobbiamo invece leggerla come una risposta proattiva. Una risposta sofisticata e declinabile su tre livelli: militare, diplomatico ed economico. Il Cremlino ha tutto sommato adottato una strategia molto diversa rispetto a quella di Washington, molto sicuramente più disinvolta dal punto di vista ideologico. Direi un approccio pragmatico, un approccio flessibile, poi porterò anche degli esempi, ovviamente. Una strategia di penetrazione che molti geopolitici e molti studiosi definiscono di tipo multivettoriale, ovvero la Russia ha usato tutti gli strumenti che aveva a sua disposizione per penetrare nel Mediterraneo in altre aree di crisi. Parliamo per esempio dell'esportazione del gas naturale, parliamo anche del ruolo della Chiesa ortodossa russa. Parliamo della diaspora, in questo caso nello specifico della diaspora russo-ebrea, e parliamo anche delle tecnologie ovviamente nucleari. Per quanto riguarda la strategia militare, qui ovviamente circoscriviamo il tema alla questione siriana, la dottrina che ha usato sicuramente la Russia è quella che i geopolitici definiscono di reasonable sufficiency. Ovvero, cosa significa? Consiste nel definire le operazioni militari mirando a ottenere i massimi risultati con il minor numero di perdite, ovvero isolando, neutralizzando le truppe nemiche. E a tale scopo Mosca ha utilizzato missili a media e lunga gittata, sia via aerea sia via mare. Poche operazioni via terra, perché ovviamente quelle sono più esposte al rischio di perdite umane. Nella prima fase del conflitto in Siria, intendo dal momento in cui ovviamente la Russia è intervenuta, i bombardamenti aerei russi sono stati principalmente concentrati sugli obiettivi sensibili del nemico. Per nemico intendo tutte le forze jihadiste, intendo anche i gruppi ribelli riuniti sotto il cappello della coalizione nazionale siriana. Quindi l'obiettivo era indebolire, neutralizzare il nemico, puntando a colpire linee di rifornimento, caserme, depositi, petroliferi, punti logistici, eccetera. Questa è quello che è la strategia militare russa nella prima fase del conflitto in Siria. Nella seconda fase, invece, Mosca si è impegnata ad aiutare Assad a riprendere il controllo dei territori. Questo ovviamente l'ha fatto anche con l'aiuto delle milizie di Hezbollah, con le milizie iraniane, con i contractor russi, quelli del gruppo Wagner, e con l'esercito regolare siriano. Ovviamente questa strategia militare doveva avere una durata limitata nel tempo. E soprattutto doveva anche essere strettamente legata a chiari obiettivi diplomatici. La Russia non aveva alcuna intenzione di essere risucchiata nella regione del Medio Oriente, nell'area diciamo, del Mediterraneo, in un conflitto interminabile, come più o meno era poi successo agli Stati Uniti, con tra l'altro alti costi e perdite umane e militari. Questo per quanto riguarda la strategia militare che la Russia ha usato. Ovviamente poi dopo chiarirò meglio alcuni passaggi quando parlerò e porterò altri esempi. Però dove la Russia si è mossa molto meglio è stata quella che, diciamo, l'altra partita, che è quella invece che riguarda la strategia diplomatica. E in che modo la Russia si è mossa da questo punto di vista, cioè dalla diplomazia? Beh, sicuramente sono due gli obiettivi chiave che guidano la diplomazia russa nella regione. Primo, limitare l'influenza americana, che è il nemico comunque numero uno, non solo la Turchia, ma anche ovviamente gli Stati Uniti d'America. L'altro obiettivo, l'altro diciamo obiettivo chiave era quello di affermarsi, quindi come paese la Russia voleva affermarsi un po' come un broker, quindi come una sorta di mediatore, e in che modo ha cercato di giocare questo ruolo di broker? Beh, innanzitutto tenendo rapporti con tutti i principali attori presenti sullo scenario medio orientale, su tre temi sostanzialmente: la sicurezza, la risoluzione dei conflitti e gli accordi commerciali prevalentemente nel settore energetico e militare. Ora faccio alcuni esempi perché voi possiate capire bene che tipo di, qual è la logica russa, dal punto di vista proprio della strategia diplomatica. Ovviamente la guerra in Siria, ha suscitato delle tensioni, ha portato dei conflitti. Io ne cito qui due perché credo che siano sufficienti, siano abbastanza significativi per capire la diplomazia russa, come si è mossa la diplomazia russa. Conflitto tra Israele e Iran da una parte e dall'altra il conflitto tra la Turchia e le milizie curde. In tutti e due i casi Putin ha usato una strategia diplomatica di tipo pragmatico, giocando appunto il ruolo di broker, di mediatore. Ad esempio, prima di avallare l'intervento aereo in Siria, vi è stata una fase intensa di comunicazione fra diplomatici russi e israeliani. Putin ha assicurato Netanyahu che le operazioni militari nell'area siriana confinante con Israele, quindi siamo nei pressi delle alture del Golan, non avrebbero rappresentato una minaccia per Israele. Non solo, durante la visita del primo ministro israeliano Netanyahu a Mosca, siamo nel 2018, 9 maggio 2018, giorno della celebrazione della vittoria sovietica contro la Germania nazista, Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin erano giunti ad un accordo secondo cui Mosca avrebbe fatto ritirare le forze di Teheran a circa 24 chilometri dal confine nord di Israele. Inoltre, Mosca ha sempre tenuto, durante tutto il periodo del conflitto siriano, un canale aperto con Israele. E in alcuni casi anche tenuto conto delle richieste israeliane, ad esempio di limitare la vendita di armi russe agli iraniani. Dunque, cosa ha fatto Mosca? Ha cercato di instaurare un rapporto di fiducia, di distensione con Israele, senza d'altro canto precludersi alleanze con stati nemici di Israele nella regione. Poi vedremo anche perché c'è questo avvicinamento, questa fase di distensione tra la Russia e Israele. L'altro difficile rapporto e conflitto di cui vi parlavo è quello tra Turchia e curdi. Siamo sempre ovviamente in Siria. Dal punto di vista teorico, Mosca riconosce legittimità politica alle fazioni curde, che sono invece, come sapete, oggetto di repressione da parte da Ankara, tutte, senza alcun distinguo. Tutte le fazioni, siano gli YPG, siano i PKK, altre sono comunque da parte di Ankara ritenuti tutti i curdi e i militanti curdi gruppi terroristici. Tuttavia, in questo caso, la Russia, in relazione a questo conflitto tra Turchia e curdi, ha deciso di giocare un ruolo che i geopolitici chiamano di neutralità attiva. Questo è un termine coniato da Nikita Isaev, che è il direttore di un istituto di studi economici che è molto vicino al Cremlino. Che cosa vuol dire neutralità attiva? Vuol dire neutralità rispetto agli schieramenti opposti, ma attiva e partecipe con gli strumenti ovviamente della diplomazia o anche della forza disarmata nella gestione di questo conflitto. In realtà le cose non sono andate esattamente così, perché rispetto a questo conflitto poi i fatti concreti hanno dimostrato che le priorità russe sono state Ankara da una parte e il regime di Bashar al-Assad dall'altra, non certamente i curdi. Ovviamente qualcuno mi ha fatto notare più spesso, ma insomma che cosa volevano questi curdi? Si erano alleati dalla parte degli americani, quindi erano contro il regime di Bashar al-Assad, erano per il separatismo e quindi che cosa poi potevano pretendere da Mosca? E ora io questo non so, non sono in grado di dire che cosa i curdi pretendessero, probabilmente non lo sapevano neanche loro, dipendeva da come poi andavano le vicende in Siria. Sicuramente il ritiro. Disimpegno americano ha creato un problema ai curdi, che probabilmente adesso non so se esattamente puntavano ad avere un Kurdistan siriano. Per Kurdistan siriano io intendo la regione del Rojava, quindi tutta la regione nord-est che confina con la Turchia. Ora io non so se loro tendevano ad avere appunto un riconoscimento di questo tipo o semplicemente ad avere anche un riconoscimento della regione del Rojava come regione autonoma, sul piano ovviamente giuridico, come lo è un po' il Kurdistan iracheno, che è una regione giuridicamente autonoma. Alla situazione attuale, a distanza di qualche anno, io penso che oggi i curdi abbiano perso proprio tutto. Nel senso che non credo proprio che Bashar al-Assad abbia intenzione di dare né tantomeno un Kurdistan iracheno, non ne parliamo perché questo vuol dire, significherebbe uno smembramento del paese, ma credo che nemmeno Bashar al-Assad sia disposto a dare ai curdi il riconoscimento della regione del Rojava come una regione autonoma. Qual è invece stata la posizione della Russia? Ecco perché qui vi dico di una posizione sempre della Russia pragmatica, flessibile. Allora, in Siria, tutto sommato, la Russia sulla questione curda non si è impegnata, anzi, dovendo in una qualche maniera difendere, perché poi così è stato nei fatti, le rivendicazioni di sicurezza della Turchia, ha abbandonato. Di fatto i curdi, no? Non solo comunque per, diciamo, appoggiare in parte, ecco, le richieste di sicurezza della Turchia, ma anche per difendere, che poi era il motivo per cui la Russia è scesa, è intervenuta in Siria, le rivendicazioni del regime di Damasco, che era quello appunto di riaffermare la sovranità nazionale e l'integrità del territorio, di tutto il territorio della Siria. Però guardate che Mosca ha sempre una posizione molto flessibile, perché questo succedeva in Siria. Nello stesso tempo, se andiamo a vedere cosa stava succedendo nel Kurdistan iracheno, siamo nel settembre 2017, nel momento in cui in Siria si stavano svolgendo le famose offensive militari turche del Scudo dell'Eufrate, appoggiate apertamente da Mosca. Ecco, nel momento in cui in Siria c'era questo quadro, nel Kurdistan iracheno, nel settembre del 2017, si sono svolte delle elezioni, anzi più precisamente un referendum voluto da Massoud Barzani, che è il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, un referendum che voleva e rivendicava il riconoscimento del Kurdistan iracheno come territorio indipendente, quindi un territorio separato dal governo centrale di Baghdad. Un esito referendario che ha avuto un altissimo consenso, perché oltre il 93% dei era ovvio questo, dei curdi iracheni votarono a favore della separazione. Tutta la comunità internazionale non appoggiò quell'esito referendario, né Teheran, né tantomeno Washington, lo appoggiò solo Israele, probabilmente perché i curdi possono rappresentare una forza cuscinetto in grado di controllare gli arabi, nemici giurati ovviamente di Israele. Ma anche un'altra voce rimase fuori dal coro, la Russia. La Russia più volte durante quella vicenda sottolineò e appoggiò le legittime aspirazioni curde. Ovviamente poi non so, voi avrete sentito più volte anche parlare, rilasciare interviste da parte del ministro degli affari esteri Sergei Lavrov, che è un grande diplomatico. Quale ovviamente ha detto, ma no, lì comunque bisogna trovare una formula che sia reciprocamente accettabile di coesistenza all'interno comunque di un unico Stato iracheno. Però lì Mosca insistette molto sul fatto di tenere conto delle legittime aspirazioni curde. Quindi questo a dimostrare come nello stesso periodo Mosca aveva atteggiamenti piuttosto diversi rispetto alla Siria e rispetto invece alla questione del Kurdistan iracheno. Perché questo? Perché in quel momento, proprio in quel momento, nel Kurdistan iracheno, Mosca siglava un importantissimo accordo energetico per la costruzione di una rotta energetica, quindi l'acquisto di gas da parte di Rosneft. Rosneft è la più grande compagnia pubblica di energia, di petrolifera di Mosca, e quindi che prevedeva proprio la costruzione di una rotta energetica che partiva dal Kurdistan iracheno, arrivava poi in Turchia e poi dalla Turchia anche al mercato europeo. Quindi in quel momento l'interesse di Mosca era non vuol dire tenere rapporti comunque di distensione col Kurdistan iracheno e non solo. Era molto meglio trattare solo con il governo di Erbil, che è il governo del Kurdistan iracheno, e non avere d'intralcio anche il governo centrale di Baghdad. Ora, questo era semplicemente per farvi capire che la Russia si muove sempre secondo, prima di tutto, degli interessi e dei calcoli politici. Questo però non vuol dire, e questo l'ha sottolineato molto bene Sergei Lavrov proprio recentemente in un collegamento online con un meeting internazionale che si è tenuto con MedDialogue e l'ISPI a Roma. Questo però non significa che Mosca guardi solo i propri interessi nazionali. Ovviamente questo è il primo dato di fatto, ma qual è quel paese che non mette in campo i propri interessi nazionali? Questo certamente non può essere definita una caratteristica russa. Ma Mosca cerca comunque sempre in questa propria sua, come dire, idea di player, di broker, anche di trovare di andare a una risoluzione dei conflitti, cioè di trovare anche un punto di equilibrio che porti poi comunque una risoluzione del conflitto, che poi può, come dire, essere più o meno, come dire, interpretata positivamente o negativamente, ma nell'idea russa c'è anche questa idea, non solo di, lo fa per esempio con la Turchia è divergente su tante cose, ma poi cerca comunque in qualche modo di arrivare a una soluzione, a modo suo, con la sua testa, così lo ha fatto appunto nel Kurdistan siriano. Però il format di Astana, cioè il famoso asse trilaterale Iran-Turchia e Russia, aveva proprio questo scopo, ha questo scopo. Il format di Astana nasce a seguito e tenuto conto di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, numero 2254, una risoluzione che era stata appunto adottata per dare avvio ai colloqui di pace in Siria. Ecco, quindi quando parliamo di di ruolo della Russia dal punto di vista della politica estera, beh, non pensiamo tanto a una Russia che vuole difendere chissà quale causa identitaria o chissà quale causa religiosa. Assolutamente, la Russia prima di tutto si muove secondo quelli che sono dei calcoli politici, di convenienze e di opportunità politica. Questo deve essere assolutamente chiaro, se no effettivamente poi è difficile capire quali sono le sue mosse. Ovviamente questo poi in contrasto invece con quello che sta succedendo dentro il paese, dove con la nuova Costituzione invece c'è una forte affermazione valoriale ed identitaria, ma questa è un'altra vicenda. Qui possiamo parlarne se volete un'altra volta, ma sul piano della politica estera la Russia cerca sempre di avere questo ruolo di mediatore, di broker, che lo pone sempre una questione appunto di usare una tattica flessibile, sofisticata, ma anche molto declinabile su più livelli, a differenza per esempio della Turchia, che la Turchia invece si muove proprio come se fosse una mina vagante. La Turchia all'inizio del conflitto in Siria era contro il governo di Bashar al-Assad. Ha poi abbandonato questa strada, si è avvicinata alla Russia. Il sodalizio turco-russo inizia nel 2016, quando Putin fu uno dei primi a riconoscere, a dare solidarietà a Erdogan per la storia del golpe. Da lì che parte poi il loro sodalizio. E quindi la Russia, anche molto pragmaticamente, ha deciso in Siria di allinearsi agli interessi di sicurezza di Ankara. Questo lo si è visto in tutte le offensive militari turche in Siria, con Scudo dell'Eufrate 1 e 2, con cui tra il 2016 e il 2017 la Turchia ha assunto il controllo di un'area abbastanza vasta che va da Al-Bab, Yarablus sino ad Azza. E poi ancora dopo, l'anno successivo, nel 2018, gennaio e marzo, con l'operazione turca Ramoscello d'Ulivo, dove che è un cantone a maggioranza curda, parlo di Afrin, parlo del cantone di Afrin, dove tra l'altro lì c'era un contingente militare russo che si era ritirato d'accordo con la Turchia prima che partisse questa operazione militare turca. E poi ancora l'altra grande operazione, quindi parliamo della quarta offensiva militare turca, quella sorgente di pace, parliamo dell'ottobre 2019, con la quale si è andata a definire una zona cuscinetto che più o meno va tra Tal Abyad e Ras Al Ain, una zona cuscinetto che ha voluto fortemente Erdogan, con due obiettivi. Primo, insieme, zona pattugliata tra turchi e russi, monitorare l'effettivo abbandono delle milizie curde, quindi tutta quella fascia nord-est, quindi non solo della zona cuscinetto, ma anche quella più a ovest, Afrin, eccetera, dovevano comunque essere abbandonate dai curdi. Questa era ovviamente la Turchia rivendicava la necessità di una sicurezza dei propri confini. Ma l'altro obiettivo di Erdogan è quello ancora adesso di portare in questa zona cuscinetto gli oltre 3.000 siriani che in questo momento sono in Turchia e quindi farli proprio trasportarli fisicamente in questa zona cuscinetto con un'operazione di vera e propria ingegneria etnica. L'obiettivo è quello di mescolare siriani e curdi allo scopo di indebolire la presenza in quest'area che è storicamente preminentemente di etnia curda, con lo scopo proprio di neutralizzare questa minoranza. È un po' quello che fece Stalin. Ai tempi, quando Stalin era commissario delle nazionalità, lui fece questa proprio politica di ingegneria etnica. La questione recente di cui tutti voi siete a conoscenza del Nagorno-Karabakh ha origine proprio da questa operazione di ingegneria etnica, quando nel 1920 Stalin decise che quel territorio prevalentemente abitato da armeni o da nagornesi doveva diventare parte integrante della Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian. Questo un po' per dare l'idea di, non so se il parallelismo tiene, ma sicuramente c'è una logica che li accomuna. Ma quello che è importante a seguito di tutte queste offensive turche per, ripeto, monitorare l'effettivo abbandono delle milizie curde in questi territori, congiuntamente, ripeto, sempre con pattugliamenti congiunti tra turchi e russi, è quello che è seguito dopo. E cioè faccio riferimento a un negoziato che è stato sottoscritto il 22 ottobre 2019 tra la Russia e la Turchia soci. Un trattato questo molto importante. Perché? Perché cosa significava questo trattato, accordo, chiamatelo come volete, c'è chi dice trattato, che ci dice accordo, ma poco conta. Bene, vuol dire questo, che se all'inizio la Turchia, puntando su un esercito forte, perché non dimentichiamo che la Turchia è il secondo esercito più potente della NATO dopo quello americano, si era posta, come ho già detto, contro il regime di Bashar al-Assad, pensando probabilmente di costruire un protettorato militare sine die nel Kurdistan siriano, o addirittura, una volta poi che gli americani si erano ritirati, di annettersi quel territorio. Qual era sostanzialmente la ragione della Turchia? E beh, difendere il suo paese dalle infiltrazioni dentro il paese delle milizie terroristiche curde siriane, in particolare delle forze del PKK, curdo siriano. Ma quello che è importante di questo accordo, che tra l'altro ha poi dato come risultato un memorandum di 10 punti, è stato questo. L'accordo diceva che nessun smembramento e spezzettamento del paese, quindi pieno rispetto dell'integrità territoriale della Siria. Se voi andate a sentire tutte le interviste che Bashar al-Assad rilascia alla BBC, a Russia Today, eccetera, lui parla sempre di invasione turca. Quindi questo tanto per darvi l'idea di qual è la posizione del regime di Damasco rispetto all'intervento militare dei turchi in Siria. Ma quello che è importante è ciò che ha detto Putin e che cosa ha voluto affermare Putin con quel referendum. Mosca si faceva garante della Pax siriana, il cui controllo doveva essere affidato ai russi e alle forze governative di Bashar al-Assad. E ovviamente lungo il confine con la Turchia, pattuglie congiunte russi e turchi. Il primo punto di quel memorando ribadiva ovviamente l'impegno per la sicurezza della Turchia, ma guardate bene, si ribadiva anche che le azioni di Ankara dovevano essere circoscritte solo a questioni di sicurezza dei confini. Putin, in quell'incontro durato 8 ore, prima appunto che fosse elaborato questo memorando, aveva anche ribadito le sue linee rosse. La Siria doveva essere liberata dalla presenza di militari stranieri, intendendosi per questo nel tempo anche delle milizie straniere turche. Perché? Perché doveva essere ripristinata l'integrità territoriale siriana. Quindi aveva posto due freni. Da una parte aveva posto un freno alle velleità turche sulla regione nord siriana, ma allo stesso tempo anche poneva condizioni molto dure ai curdi. Le zone che erano o sono sotto il loro controllo dovevano essere prima o poi riassorbite a tutti gli effetti dal governo centrale di Damasco. E questo è un colpo duro, anche perché noi non dobbiamo comunque dimenticare l'impegno dei curdi nei confronti della lotta contro l'ISIS, perché sono stati i curdi che in una guerra poi di terra, casa per casa, muro per muro, hanno liberato Kobane e Raqqa. Noi questo non dobbiamo dimenticarlo, perché questo è stato per noi importantissimo. Eppure, purtroppo, anche su questo c'è stato, sì, disinteresse, ovviamente, ho detto disimpegno della Russia perché aveva in mente altre strategie, ma non è che anche l'Unione Europea e altri paesi sono molto, come dire, spesi sulla questione curda, eh? Anche se io ripeto, il loro ruolo è stato determinante, determinante. Raqqa era la capitale siriana del califfato, tanto per intenderci. Ora, in direzione di quanto io sto affermando, va anche l'accordo che fu raggiunto il 13 ottobre 2019 tra curdi e regime di Bashar al-Assad, ovviamente a seguito dell'offensiva militare turca sorgente di pace. Siamo sempre più o meno nello stesso periodo. Secondo questo accordo, l'esercito siriano si doveva dispiegare in tutti i territori curdi, che erano fino ad allora controllati dalle forze democratiche siriane lungo il confine con la Turchia. Ma cosa soprattutto significa questo accordo del 13 ottobre 2019? Questo accordo sancisce la fine della separazione politica de facto dell'est siriano dal resto del paese, che oggi per lo più è tornato sotto il controllo del regime di Damasco. C'è qualche hotspot ancora in mano al califfato, ma poca roba. Quindi cosa vuol dire? Che se mentre a est il controllo delle forze democratiche siriane sui territori strappati all'ISIS era stato pressoché totale fino all'offensiva militare turca sorgente di pace, a ovest era stato il forum trilaterale di Astana, quindi Russia, Turchia e Iran, che avevano deciso dal punto di vista militare e politico come agire per liberare il paese. Ebbene, diciamo che con questo accordo queste due parti del paese, Siria orientale e Siria occidentale, divengono in una qualche maniera territori prevalentemente sotto il controllo del regime di Damasco. Oggi quasi tutta oramai la Siria è sotto il controllo di Damasco, ripeto, tranne qualche appunto zona appunto di crisi. C'è ancora qualche problema, ma qui sorvolo perché se no la faccio troppo lunga, sul governatorato di Idlib, sulla questione o ghetto, come lo chiamano, nonostante, come sapete, la tregua del cessate il fuoco del 5 marzo 2020, ci sono ancora gruppi ribelli, soprattutto legati alle forze di Al-Qaeda, che stanno ostacolando come dire, la creazione di una anche lì safe zone, soprattutto per salvare, perché molti siriani si sono poi rifugiati lì a Idlib, cioè, sono molti profughi, molti, e soprattutto si voleva costruire questa zona cuscinetto lungo la tratta della M4, una parte ovviamente che tra l'altro congiunge la Siria orientale, tanto per intenderci la Turchia, con la Siria invece occidentale, scusate, la Siria occidentale, la Turchia con la Siria orientale Aleppo. Però su questa cosa sorvolo perché effettivamente se no andiamo troppo alla lunga. Ecco, quello che è importante però rilevare è che la diplomazia russa si è mossa anche su altri piani, prima parlavo militare, diplomatico, economico. Ora io prima accennavo per quanto riguarda il sodalizio Russia e Turchia la costruzione di questi due gasdotti, Turk Stream e Blue Stream, e ovviamente poi la Turchia dà accesso alle flotte russe nel Mediterraneo attraverso il Bosforo e lo Stretto dei Dardanelli, quindi queste due potenze si spalleggiano, cioè è un do des, detto proprio. Ecco, però quello che è importante è che questo sodalizio si sta rafforzando e non di poco, non tanto per appunto la vendita, come ho detto prima, dei missili S-400, ma anche perché la Turchia ha proprio recentemente dato in mano alla Russia la costruzione di una prima centrale nucleare turca. Faccio riferimento alla centrale nucleare di Akuyu, che si trova nella regione di Mersin, sulla sponda meridionale della Turchia, che è stata appaltata al colosso dell'energia atomica russa Rosatom. Questa centrale nucleare è molto importante per la Turchia, perché sarà in grado di fornire il 10% del fabbisogno totale di elettricità per la Turchia, in modo quindi da equilibrare il portafoglio energetico turco, che in questo momento dipende in gran parte dal petrolio, dal gas e dal carbone. Cosa ci guadagna la Russia? La Russia ci guadagna che questo accordo prevede che la Russia controlli il 51% delle quote di questa centrale nucleare. Quindi ecco, quando si parla di geopolitica del Mediterraneo, dobbiamo sempre tenere conto anche di questa componente che non è da poco, che è quella dell'energia. Quindi parlare di geopolitica nel Mediterraneo si deve anche ovviamente in qualche modo poi arrivare a parlare di geopolitica del gas o dell'energia. L'altro nodo, e qui sarò più breve, è quello della Libia. Ora, tutti noi sappiamo che la Russia si è schierata dalla parte del generale Khalifa Haftar, quindi dalla parte della Cirenaica. Però su questa vicenda del nodo libico la Russia ha avuto un profilo molto più contenuto. Prima di tutto non c'era un Bashar al-Assad a difendere, in Libia c'era banalmente il caos. Comunque la Russia, come altre potenze, ne ha approfittato anche di queste aree di crisi per entrare dentro pesantemente nel gioco e di trarre ovviamente dei vantaggi. Come si è comportata la Russia? Diceva, ha preso appunto le parti della Cirenaica, ha stretto un accordo militare con le autorità della Cirenaica. Esattamente nel 2017 fu firmato un accordo di cooperazione militare sulla portaerei, l'ammiraglio Kuznetsov, che in quel momento si trovava al largo delle coste del porto di Tobruk, vicino al porto di Tobruk. E quindi è chiara la posizione netta della Russia su quel fronte. Però guardate che Putin non ha mai negato il riconoscimento del governo di accordo nazionale di al-Sarraj. Quindi ha sempre cercato di mantenere una posizione così, un po' ondivaga. Poi dopo, quando c'è stato l'intervento, ovviamente turco, che ha in qualche modo modificato le sorti di quel paese. In quel momento Assad stava perdendo, se non intervenivano i turchi avrebbe sicuramente perso. Putin cosa ha deciso di fare? Certo, questo non vuol dire che lui ha abbandonato la Cirenaica o i suoi interessi in Cirenaica, però ha deciso, una volta vista la mossa perdente, perché Putin non stima Khalifa Haftar, lo ritiene un generale perdente, ha deciso di trattare in qualche modo con Erdogan e con l'altra parte, quindi con il governo d'accordo nazionale libico. Perché non lo stima? Perché Khalifa Haftar ha fatto una mossa terribile. Più che un'offensiva militare, possiamo definirla quella come un'avventura militare. Doveva essere una guerra lampe durata più oltre un anno. E poi, come spesso afferma anche Karim Mezwar, che fa parte dell'Atlantic Council, non pensiamo chissà quale esercito nazionale libico fosse quella roba lì. Si trattava di qualche centinaio di camionette, e molti di quei giovani soldati erano anche soldati di 16-17 anni, minori. Quindi è stata veramente un azzardo, una follia militare quella del generale Khalifa Haftar. E su questo Putin, che è un uomo comunque intelligente, aveva capito che aveva veramente sbagliato tutto. Aveva sbagliato tutto perché poi in quel momento si stavano tenendo trattative importanti a livello intralibico e in quel momento, tra l'altro, al-Sarraj non godeva di un buon consenso in Tripolitania, perché comunque in Tripolitania al-Sarraj non è ritenuto un grande presidente, anzi è ritenuto un presidente piuttosto inetto, incapace. se non addirittura corrotto. Quindi la mossa di Khalif Haftar è stata veramente una mossa completamente sbagliata sul piano strategico e sul piano tattico. Questo Putin l'ha capito e quindi lo ha abbandonato. Questo non vuol dire abbandonare la parte della Cirenaica. Ha deciso che però, se voleva in qualche modo rimanere dentro quel gioco libico, doveva trattare con Erdogan e trattare con il governo di al-Sarraj, anche perché in Tripolitania Putin, la Russia, ha importanti affari e accordi di tipo energetico. Già dai tempi di Gheddafi la Russia ha firmato accordi sostanziali con la National Oil Corporation libica e aveva messo in campo ben tre suoi colossi energetici del gas e del petrolio, Gazprom, Rosneft e Tafneft. E quindi doveva anche tenere conto di questi accordi. Perché guardate, sulla Libia, sì, Putin ha degli interessi militari, probabilmente punta ad avere un avamposto anche a Tobruk, come ce l'ha appunto invece anche in Siria, ma soprattutto in Libia Putin vuole fare affari, non ha interessi diretti come li ha la Turchia, ha più interessi di altra natura. Questo ovviamente lo si può anche, come dire, si può anche immaginare. C'è una diversità ovviamente di interesse. La Turchia non ha, come dire, quella grande capacità e quella grande potenza dal punto di vista strategico-energetico che ha la Russia. Non ha il gas, la Turchia non ha gas, quindi deve ovviamente affidarsi ad altre fonti esterne. Ma la Russia soprattutto è interessata alla ricostruzione del paese. Quando mai inizierà questo processo di ricostruzione del paese? Soprattutto dal punto di vista ovviamente militare, come dicevo, ma anche infrastrutturale. Proprio recentemente è stato firmato un accordo per la costruzione dell'alta velocità Bengasi-Sirte, un contratto che costa una roba come 2 miliardi di dollari. E poi sono anche ripresi dei contratti passati, che erano già stati firmati in passato, per la costruzione di ferrovie e autostrade. Ovviamente poi c'è la questione, dicevo, ripeto, il nodo energetico che rimane, quindi contratti da portare avanti con Gazprom, Tatneft e Rosneft, le armi, la vendita delle armi, che nonostante l'embargo ONU sulle armi prosegue clandestinamente, la vendita delle armi della Russia da parte dei russi alla Cirenaica, ma soprattutto anche nel settore alimentare. Siccome la Libia è un paese in guerra, ovviamente il cibo scarseggia e quindi la Russia proprio recentemente ha firmato un accordo di ben 700 milioni di dollari per esportare grano e foraggio, scusate. Ora, per quanto riguarda gli accordi di cui tutti voi sapete di cessate il fuoco, faccio riferimento a quello di Ginevra del 23 ottobre, la Russia questo l'ha appoggiato. L'ha appoggiato, ritiene che sia un importante accordo, soprattutto sul primo punto, Lavrov ha insistito molto, quello di liberare gli impianti petroliferi che erano stati da Khalif Haftar chiusi a settembre. Questo ovviamente per ridare fiato all'economia interna del paese, così come riaprire le principali strade, i voli interni alla Libia. E poi, vabbè, altri punti dell'accordo su cui sostanzialmente la Russia è d'accordo. Ovviamente io ci tengo a sottolineare che l'accordo ginevrino non è un fatto episodico, ma bensì è il risultato di una dinamica politica di convergenze. Qui faccio sicuramente riferimento alla conferenza di Berlino del gennaio 20, del 2020, dove la Germania, voi sapete, su questo tema sul delicato nodo libico è particolarmente impegnata. Quindi questo accordo, ripeto, di cessate il fuoco, no di pace, di cessate il fuoco è sostanzialmente importante, è un passo importante perché è stato sottoscritto dai due contendenti e anche con la supervisione o la mediazione di Stephanie Williams, che è la rappresentante delle Nazioni Unite per la questione libica. Però vedete, anche in questo caso la Russia è sempre molto previdente. E quindi prima dell'appuntamento di Tunisi, che si doveva tenere nel novembre del 2020, ha chiesto a Stephanie Williams di andare a Mosca per chiarire una serie di cose, in particolare due punti. E che cosa si sono detti a Mosca, sostanzialmente Stephanie Williams e Sergei Lavrov? Beh, Stephanie Williams ha ottenuto da Lavrov l'appoggio per emendare gli accordi di Skhira. Beh, fondamentale. Gli accordi di Skhira sono quelli con cui è stato creato il governo di accordo nazionale sotto l'egida dell'ONU. E ovviamente se si deve andare a una ridefinizione degli assetti istituzionali e della governance in Libia, bisogna ovviamente emendare quell'accordo. Nello stesso tempo, però, Mosca è stata rassicurata da Stephanie Williams che nel corso di tutto il processo negoziale per ripristinare un nuovo assetto istituzionale, una nuova governance, bene, non ci dovevano essere ingerenze esterne, intendendosi, non ci dovevano essere ingerenze americane, turche e tantomeno interne. Il riferimento all'interferenza interna era quella alla fratellanza musulmana che voi sapete benissimo il Cremlino non gradisce affatto. Non solo, poi ci sono, sapete, stati altri incontri del forum di dialogo libico-politico, non solo il 24 novembre, quindi parliamo di fatti molto recenti, Aguila Saleh, che è il presidente della Camera dei rappresentanti che si trova a Tobruk, è andato a Mosca. E lì hanno già firmato degli accordi di massima per la ricostruzione della Libia. Accordi ovviamente quasi tutti di carattere commerciale economico. Questo tanto per farvi capire un po' la logica. Voi avrete letto che purtroppo il processo di in corso negoziale che prevede tra l'altro l'elezione di è stata fissata una data per le elezioni in Libia che si dovrebbero tenere il 24 dicembre 2021. È stato deciso di andare alla formazione di un consiglio presidenziale che prevede due vicepresidenti e un presidente. È stato deciso di andare anche a un organo esecutivo, quindi a un governo unificato con un unico premier, ed è stato anche deciso di unificare le due Camere delle rappresentanze, di cui una è a Tobruk. E un'altra è a Tripoli, dove c'è anche il governo di accordo nazionale guidato da al-Sarraj. Ovviamente Sergei Lavrov, sempre in questo intervento che ha fatto per il Medailo, non è molto soddisfatto di come stanno andando le cose. Lui ritiene che gli americani, ovviamente questa è la visione sua, gli americani stanno un po' troppo imponendo la loro agenda senza tenere conto delle rivendicazioni dell'Unione Africana. Direi che invece i fatti che sono più preoccupanti dal mio punto di vista è quello che sta succedendo in questo momento in Libia. Se voi avete visto, letto sui giornali, proprio in questi giorni Khalifa Haftar ha occupato tutte le caserme e i luoghi rilevanti di Ubari. Ubari è una cittadina che si trova nella regione del Fezzan, la regione quindi meridionale della Libia, che è una piccola cittadina appunto nel sud-ovest della Libia, ma che è molto importante dal punto di vista strategico, perché insieme ad altre due cittadine, Sebha e Murzouk, controlla tutti i pozzi e i campi petroliferi del Fezzan. E voi sapete che Haftar già controlla i pozzi e i terminali petroliferi dell'est libico. Allora uno si è chiesto, ma perché Khalifa Haftar, proprio in questo momento in cui è in corso questo delicato processo negoziale, eccetera, si muove in questo senso? Beh, diciamo che gli studiosi più o meno propendono per due ipotesi. Una potrebbe essere che questo generale, piuttosto assertivo, e a mio parere anche questa volta in maniera ingiustificata, perché effettivamente questo mette seriamente in discussione tutto il processo negoziale, delicato, difficile, perché guardate, quel paese è veramente il caos. Ci sono milizie, come dire, ma anche tra di loro, perché le milizie di Misurata non sono sempre tutte allineate tra di loro. Lo furono ovviamente quando ci fu la questione di frenare l'offensiva del generale Khalifa Haftar, ma ci sono delle divergenze interne alle milizie di Misurata, così come ci sono nelle milizie di Khalifa Haftar, quale ovviamente si fa portavoce di un futuro Stato laico, quindi in contrapposizione a quello che vorrebbe invece imporre al-Sarraj con la fratellanza musulmana, ma guarda caso dentro le milizie che sostengono Khalifa Haftar ci sono anche i salafiti, che non è che sono, come dire, sono anche questi degli integralisti. Quindi insomma, è un paese effettivamente estremamente complicato. Comunque, qualcuno sostiene che questa ultima mossa di Khalifa Haftar di occupare Ubari, ma non solo, perché è andato anche oltre, quindi ha occupato anche Sharara, dove c'è un importante giacimento petrolifero, il suo obiettivo è quello poi di pesare di più al tavolo negoziale, quindi prendersi più spazi possibili per avere quindi poi un potere contrattuale maggiore in sede negoziale. L'altra ipotesi avanzata è quella che la vede in linea con il lavoro di separazione della Libia che i russi stanno facendo lungo la direttrice Sirte al Giufra, distretto di al Giufra, cioè separare la Libia in due parti, quindi i russi si prenderanno poi una parte e i turchi si prenderanno l'altra parte. E tra l'altro dal Giufra c'è un importante avamposto militare e missilistico russo in questo momento. Ora io adesso esattamente non so quale sarà le due ipotesi che prenderanno maggiore peso. Spero ovviamente invece che le trattative, i negoziati in corso portati avanti dalle Nazioni Unite e da ben 75 rappresentanze libiche, perché non ci sono soltanto i due contendenti, i due eserciti, ma ci sono anche rappresentanze della società civile, ci sono rappresentanze delle donne, insomma, sono messi in campo anche, come dire, a minoranze o voci che provengono anche da altri settori. Quindi io mi auguro che questo processo vada avanti perché ritengo che sia l'unica effettivamente soluzione che possa portare quel paese alla pacificazione. Ecco, invece ora due parole e poi mi taccio perché sono stata piuttosto lunga sulla questione invece dei rapporti della Russia con alcuni paesi e vado molto veloce. Per quanto riguarda Israele, dicevo che la Russia ha in questo periodo un rapporto, diciamo, di distensione, non certo di amicizia, perché ovviamente storicamente il supporto russo è sempre stato al panarabismo nasseriano, alla famiglia Assad, agli Hezbollah, ai guerriglieri palestinesi, ad Hamas, questo deve essere chiaro. Però diciamo che per motivi forse anche, come dire, di interesse e di convenienza politica, la Russia si sta avvicinando all'Israele, a mio parere anche per un altro motivo sostanziale. Beh, innanzitutto per fare affari economici. Nel 2020 gli interessi e gli scambi commerciali tra due paesi sono incrementati nel 2020 del 15%, nonostante il Covid. E poi perché la Russia non può non tenere conto che in Israele c'è una delle più grandi comunità russo-ebree. Gran parte dell'elite politica israeliana è russofona. La terza lingua parlata in Israele, dopo quella appunto israeliana e quella araba, è la lingua russa. E ovviamente questo pesa poi anche nelle dinamiche e nei rapporti tra un paese e un altro. Ovviamente la Russia ha così buoni rapporti con Netanyahu che sta addirittura valutando l'opportunità politica che deriva proprio da questa diaspora russo-ebrea. E faccio riferimento alla questione del cosiddetto cortile di Alessandro. Il cortile di Alessandro è un lembo di terra che si trova nei pressi della Basilica di San Sepolcro a Gerusalemme, sul quale il Patriarcato di Mosca vorrebbe pieno possesso. Ma questo già dai tempi di Alessandro III, precursore di Nicola II. E pare che Netanyahu sia anche disponibile a cedere questo lembo di terra alla Russia. Quindi diciamo che in questo momento i rapporti sono buoni. Tra l'altro Lavrov ha apprezzato l'apertura del dialogo di Israele rispetto ad alcuni paesi arabi, in particolare con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Io specifico meglio che questa apertura non è così perché Netanyahu e Israele sono soltanto, come dire, bravi o comunque, ma anche questa alleanza io la interpreto, la leggo anche un po' in chiave anti-iraniana. Quindi va benissimo, è molto apprezzabile questa apertura di Israele verso questi paesi, ma non teniamo, teniamo sempre conto che dietro c'è la questione Iran, che non è da sottovalutare, anche perché ovviamente Netanyahu in questo momento è avvantaggiato in un certo senso da questa situazione geopolitica regionale che si è venuta a creare e che invece in qualche maniera mette un po' in difficoltà invece la questione palestinese, che invece una volta vedeva tutti i paesi arabi alleati nella loro opposizione a Israele. Comunque, a parte queste considerazioni, certamente l'Iran è un paese che si sta affermando. Si sta affermando non soltanto per la sua, come dire, vicenda e alleanza in Siria, dove ovviamente ci sono, mire, come dire, anche le espansionistiche, egemoniche, in qualche modo imperiale. Non dimentichiamo che l'Iran è uno dei paesi più giovani. Circa il 75% della sua popolazione è sotto i 35 anni. Non solo, se la prima generazione puntava a un Iran rivoluzionario, la seconda generazione puntò poi a un Iran religioso, quest'ultima generazione, questa dei giovani ultimi, punta invece a un Iran preislamico, punta invece alla ricostruzione di un grande impero persiano. Nei testi che circolano tra i giovani, il grande mito di questi tempi è Ciro il Grande. Quindi c'è anche lì un cambiamento di prospettiva con una certamente vocazione imperiale. Per quanto riguarda i rapporti Iran-Russia, non dimentichiamo che l'Iran all'inizio aveva concesso addirittura alla Russia la base di Hamadan per collocare lì i propri cacciabombardieri russi. Non dimentichiamo, e questo è importantissimo, che l'Iran ha firmato recentemente, siglato un accordo con l'Unione Economica Eurasiatica. E questo per lei ha significato incrementare nel 2020 le sue esportazioni verso i paesi aderenti dell'Unione Economica Eurasiatica del 30%. E non solo, è proprio di questi giorni in vista un prossimo accordo di libero scambio con i paesi aderenti all'Unione Economica Eurasiatica. Infine, per quanto riguarda l'Iran, non dimentichiamo che la Russia ha ripreso i rapporti per la costruzione di reattori nucleari presso la base nucleare iraniana di Bushehr. Faccio riferimento al progetto nucleare Bushehr 2. Quindi, come vedete, l'Iran. Ecco, questo suo, come dire, apertura anche verso l'Unione Economica Eurasiatica è stata molto, molto, come dire, desiderata, voluta da Putin, anche per in qualche modo aiutare l'Iran a uscire da quella che è una situazione economica difficile per le sanzioni internazionali. Per quanto riguarda l'Egitto, quello che invece pongo alla vostra attenzione è un accordo che è stato recentemente firmato in questi giorni, parliamo del 15 dicembre 2020, un accordo importantissimo tra Egitto e Russia che segna il passaggio da una cooperazione ordinaria invece a un vero e proprio partenariato strategico di tipo globale. Un partenariato che dovrebbe durare circa 10 anni e che vede impegnati i due paesi non solo nel settore della difesa, della sicurezza e degli esteri, ma anche in altri settori, commercio, economia, tecnologia, scienza, cultura, eccetera. Quando la Russia si è incastrata in Egitto? Quando è entrata prepotentemente in questo rapporto con l'Egitto? Beh, sicuramente c'è stata una convergenza di fattori. In particolare nel 2014 al-Sisi è andato al potere, ha assunto la presidenza del Cairo, proprio mentre gli Stati Uniti, in linea con una politica di graduale disimpegno della regione MENA, congelavano i propri aiuti economici a quel paese. E quindi ecco che la Russia si è proprio in questo momento inserita nella vicenda egiziana, firmando vantaggiosi accordi militari. In questo momento in quel paese, in Egitto, si stanno effettuando esercitazioni militari congiunte. In questo momento è ripresa la copertura delle tratte dell'aviazione civile in seguito a una stipula su un accordo che riguarda la sicurezza aerea. In questo momento sono ripresi i protocolli di avanzamento dei lavori per la costruzione di ben quattro reattori nell'impianto nucleare di El Dabaa, che si trova a ovest di Alessandria, ovviamente costruiti da Rosatom, che appunto è l'azienda pubblica russa del settore energetico nucleare. Per quanto riguarda invece Cipro, ecco, qui sarò molto breve, direi che Cipro costituisce un po' un fattore di modulazione dei rapporti di forza tra Mosca ed Ankara. Ovviamente sulla questione, diciamo, della disputa energetica la Russia è poco coinvolta, non lo è come la Turchia, Turchia, Cipro e Turchia, Grecia. Su questa vicenda di questa disputa energetica la Russia non è strettamente coinvolta. Sulla questione invece di Cipro la Russia è strettamente legata, non soltanto dal punto di vista storico, culturale, ma anche perché Cipro è il punto di approdo dei capitali degli oligarchi russi. Qui parliamo, quando parliamo di Cipro, parliamo di finanza. Praticamente la ricchezza di Cipro si basa sui depositi bancari e sugli investimenti stranieri, in particolare di quelli russi. Non so se lo sapete, c'è una piccola cittadina, Lemassos o Limassos o Limisso, dipende da come uno poi vuole pronunciare, in italiano la chiamiamo Limisso, che è una cittadina che si trova nella costa nord di Cipro, che è un'enclave russa. Ci sono solo russi. E non solo, fino a poco tempo fa Cipro vendeva per ben 2 milioni e mezzo di dollari ai russi la cittadinanza. E vendere la cittadinanza significava poi lasciar passare anche all'Unione Europea. Adesso questa cosa evidentemente è stata bloccata. Ma perché Cipro è importante anche per la Russia, oltre per tutta questa vicenda della finanza, eccetera? Ma anche perché con un accordo del 2015 la Russia adesso ha accesso, le navi militari russe hanno accesso ai porti di Cipro. Questo ovviamente è importante per poi arrivare anche e compiere le proprie operazioni in altre parti del Mediterraneo. Voi sapete che poi c'è stata una polemica molto forte con gli americani, i quali hanno detto a Cipro: bene, vi togliamo l'embargo sulle armi. È un divieto che mi pare viga già dal 1987. Se voi chiudete Cipro, chiudete i porti alle navi militari russe, noi togliamo, noi americani, togliamo l'embargo sulle armi. Ovviamente Cipro ha risposto picche, ha detto no, manteniamo invece il nostro rapporto. È successo qualcosa? No. Mi sentite? Mi sentite?
Sì, Cristina,
Sì, sentiamo.
questo bizzotto ha condiviso per errore lo schermo.
Ah, va bene. Vado velocemente alla fine. Su questa vicenda appunto del Cipro, ma anche della Grecia, ciò che è importante è quello che diceva invece l'ambasciatore. Questo a dire che non è vero che c'è proprio come nella, diciamo, letteratura più o meno si insiste molto un disimpegno totale dell'America. Non è proprio vero. C'è forse stato un alleggerimento, ma perché ovviamente non è che l'area del Mediterraneo è il punto di crisi che in questo momento è il più importante nella vicenda geopolitica mondiale. C'è la questione dell'Indo-Pacifico, della Corea del Nord, ci sono anche altri punti e aree di crisi. Ma la questione di cui accennava l'ambasciatore dell'East McDad è una questione importante, perché su questa cosa l'America è riuscita a portare allo stesso tavolo i governi di Israele, Cipro e Grecia. Ovviamente l'obiettivo era creare un asse trilaterale assolutamente in chiave economica del gas naturale in alternativa alle direttrici continentali provenienti dalla Russia. E quindi questo è il senso dell'East Med Act, che è stato firmato dal presidente Donald Trump nel dicembre 2019. Per quanto riguarda la Grecia, anche qui la disputa energetica è irrilevante, comunque fa da sfondo. Su questo Lavrov aveva fatto una proposta, adesso non so se questa cosa sia fattibile, però io ve la dico perché lui l'ha proposta, che è quella di riprendere, parlo sulla questione della disputa energetica, di riprendere la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, quella che era stata siglata nel 1982, che poi ha avuto efficacia a partire dal 1994, con la quale si definivano i meccanismi di identificazione delle zone economiche esclusive e delle piattaforme continentali. Ora, quanto questo sia praticabile non lo so, perché Erdogan è un attore geopolitico piuttosto duro, difficile, anzi Putin all'inizio pensava di riuscire a manovrare molto meglio Erdogan, cosa che invece non si è rivelato così facile, eccetera. Comunque, sulla questione della Russia e della Grecia c'era stato un incontro su questa vicenda, appunto, delle zone economiche esclusive delle piattaforme continentali, un incontro a Berlino, che si era tenuto a luglio 2020. Credo un incontro che forse non è molto piaciuto alla Grecia, tant'è che subito a seguire a quell'incontro c'è stata una telefonata a Putin da parte della Grecia, che ha giocato la carta della diplomazia del corteggiamento, quindi ha promesso grandi rapporti, sviluppi commerciali, addirittura ha posto l'enfasi sul prossimo arrivo del bicentenario dell'indipendenza della Grecia dall'impero ottomano, evento che fu possibile proprio grazie all'intervento russo. Però su questo la Russia ha qualche problemino, ce l'ha con la Grecia, sicuramente non ha digerito il fatto che la Grecia abbia appoggiato il patriarcato di Costantinopoli per quanto riguarda lo scisma ortodosso. Voi sapete che il patriarcato di Costantinopoli ha concesso l'autocefalia alla Chiesa ortodossa ucraina nel 2018 e la Grecia ha appoggiato questo scisma ortodosso, e la Russia non l'ha ben accettato, così come non ha molto ben visto sempre la Russia l'accordo di Prespes del 2018. Accordo tra la Grecia e la Repubblica della Macedonia del Nord, che tra l'altro entro il 2025 dovrebbe entrare a far parte della NATO e dell'Unione Europea. Comunque, quello che preoccupa di più a Mosca per quanto riguarda il nodo Grecia è Alessandropoli, la questione del porto di Alessandropoli. Come sapete, il governo di Atene ha intenzione di privatizzare il porto di Alessandropoli e gli Stati Uniti d'America intendono parteciparvi come i più grandi acquirenti. Anche perché Alessandropoli è un centro energetico importante. Là si potrebbero, per esempio, installare delle unità galleggianti che servono per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas liquefatto naturale. È un centro che potrebbe diventare uno snodo importante del commercio del gas ed è anche nelle intenzioni americane pensare alla costruzione di una centrale elettrica, la General Electric. Quindi su questa cosa Mosca ha delle serie preoccupazioni. Questo a dire appunto che l'America non è proprio sparita dallo scenario del Medio Orientale, del Mediterraneo. Ovviamente qui chiudo, dico solo una cosa. La Russia si sta muovendo anche in Africa, grandi interessi in Africa, li ha avuti anche ai tempi dell'Unione Sovietica, ma li vuole riprendere nella Repubblica Centrafricana, in Mozambico, cioè in diverse parti, in particolare, dico, e qui poi mi taccio, non so se ne avete avuto notizia, ma proprio nel novembre di questo anno si insedierà una flotta russa nel Sudan, in particolare dalle parti di Port Sudan, che è un punto importante perché poco più a sud, siamo quindi nei pressi dello stretto di Aden, e lì ci sono proprio le principali rotte commerciali sull'asse che guarda Europa, Asia e Nord America. Tra l'altro questa è la prima base navale ufficiale di Mosca in territorio africano dalla fine dell'Unione Sovietica. Ovviamente questo non vuol dire che la Russia non abbia altri avamposti, infrastrutture, cioè li abbiamo visto in Libia, nella Repubblica Centrafricana, ma questo insediamento è molto importante proprio perché è uno snodo, direi, forte, proprio questa rotta commerciale che prende in considerazione questi tre grandi, paesi, insomma, Europa, Asia e Nord America. Ecco, ora io mi fermo, scusate se sono stata un po' veloce nella mia analisi, spero di aver dato un quadro, come dire, abbastanza, come dire, generale e, come dire, completo. Se poi mi volete fare qualche domanda su quello che ha detto anche Sergei Lavrov, ovviamente qui per esempio vediamo sulla questione siriana due posizioni molto distanti. Sergei Lavrov insiste molto sul fatto, ad esempio, che è l'unico paese, la Siria, che è entrato legalmente in quel paese, quindi non, come dire, sulla base della legge internazionale, è l'unico paese che ha liberato, insieme ovviamente all'Iran, alla Turchia, cioè a tutti i paesi alleati, all'Iran eccetera, ha liberato quel paese dalla morsa dell'Islam radicale. E d'altra parte invece sull'America ha posto delle critiche pesanti. Sergei Lavrov ha detto che l'America è entrata illegalmente in quel paese, ha detto che si è battuta soprattutto per una politica di smembramento di quel paese, per abbattere appunto il regime di Bashar al-Assad, e non solo. Ha detto che quando la Russia è intervenuta nel settembre 2015, nell'agosto 2015, quindi un mese prima, il califfato islamico era già arrivato alle porte di Damasco, aveva già, come dire, assediato la parte occidentale della città, e gli americani, dice sempre Sergei Lavrov, non avevano fatto nulla. Secondo lui questa era una strategia che gli americani già avevano adottato in altre parti. Sì? Mi si sente?
Sì, no, si stanno accavallando alcune domande, qui dovrei chiederti se...
Basta, mi fermo. Posso fermarmi?
No, nel senso che sicuramente toccherai dopo gli stessi argomenti, visto che poi avevi anche... dunque, c'era subito una domanda dell'ambasciatore Sanguini che voleva rivolgerti un'osservazione, credo, per cui gli darei immediatamente la parola.